non è certo il fatto che ci siano degli stranieri presenti, non bisogna esagerare né portare degli stranieri mediocri. Quindi nel momento in cui tu porti stranieri di alta qualità, tutti questi valori sono apprezzati. Ecco, bisogna stare attento che accanto a una leggera crisi di identità della nazionale non vada in crisi anche il campionato di Serie A.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ero a Berlino, quindi ho vissuto in presa diretta l'amarezza di una resa incondizionata, che non è stata soltanto una resa sportiva, ma io credo anche una resa morale, perché non c'è stata reazione, non c'è stato un lampo, non c'è stato uno sguardo. Quello che mi ha sorpreso è più che altro la ricerca di responsabilità altrui. Di fronte a una sconfitta, il primo fattore che deve emergere è l'autocritica.
Hanno chiesto un passo indietro di Gravina e Spalletti. Lei come si pone?
Assolutamente contrario. Una presidenza federale non si giudica da quello che è un risultato sportivo, si giudica invece da come attua le strategie. Da parte del club bisogna fare autocritica, dobbiamo essere ancora più disponibili a dialogare, poi fermi nelle nostre decisioni. Però oggi non ci siamo, oggi non c'è simbiosi.
Vedere l'Italia in quelle condizioni lì è stato veramente uno shock. Hanno cambiato il blocco della nazionale 4 volte su 4, cioè sono 20 giocatori. Poi c'è sempre un po' d'arroganza, no? I grandi capi del calcio, che noi vinciamo, perdiamo, che facciamo figure di merda, rimangono sempre lì. Con questo gruppo qui perdiamo, non andiamo neanche ai mondiali.
Non posso dire che sono sorpreso dell'eliminazione. Di quello che ho visto nella fase ai gironi, ci potevamo aspettare a questo, perché visto quello che ha fatto la Svizzera prima, erano molto più forti.
Ho visto il video dove cado per terra, ci rotoliamo, saltiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi, ridere, scherzare senza far male a nessuno. Dopo un'Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco. Ragazzi, dai, su, pensiamo alle cose serie.
E c'è anche il sermone di Balotelli dopo a Bodi, a RTL, Marotta, Rai Sport, Briatore, Gere, Parlamento, Rabiot. In conferenza stampa, ecco Balotelli su Instagram che ci fa la predica. Allora, seguiteci sui social, Tutti Convocati Radio 24 su Instagram, Tutti Convocati su X, pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook, dove potete trovare anche le foto di costume di Pierluigi Pardo in costume medievale sulla piazza del campo di Siena. Buongiorno Pardo.
Fortunatamente no. Però ci sarà l'esempio Bernardo Corradi, te lo posso dire, che sì. Non so che ruolo avrà, ma sfiderà per il Bruco, insomma lui è, sì, è chiaramente un contradaiolo e quindi vive la cultura del palio con la giusta sacralità, e oggi mi ha detto che sarà in piazza proprio nella passeggiata storica che, sì, che precede poi la corsa vera e propria.
Meraviglioso, per me è l'evento dell'estate, tu lo sai.
C'era anche Beppe Favalli che ormai è un senese d'adozione, amico di Bernardo, probabilmente contagiato da Bernardo nella cena della vigilia del Bruco, che è una delle 10 contrarie che corre.
No, e salutiamo anche mio amico Federico Cappelli per Pantera. Sì. L'avrei convocato per domani, ma mi ha detto vediamo come va il palio, come si vince e come si perde. E Fabrizio Roncone l'abbiamo inseguito più di un cavallo del palio nel corso del suo pellegrinare in Germania. Ciao Fabrizio.
Ciao a tutti, ciao Pier.
Alla fine ti abbiamo acciuffato dopo i tuoi, ovviamente, i tuoi lavori per il Corriere della Sera. Non è un europeo per bomber, per portieri semmai, come Diogo Costa, che ha asciugato le lacrime di CR7, ma anche qui si arriva sempre al punto, con il miglior portiere in circolazione sempre a casa siamo tornati, caro Fabrizio. Adesso c'è la spazzatura da raccogliere, come abbiamo sentito prima.
Ma senti, io credo che per non fare un frullato si debba distinguere, ci sono due piani di riflessione, uno è politico e uno è tecnico.
Sì.
La riflessione, diciamo, sul piano politico è che ci troviamo di fronte a una scena semplicemente, dobbiamo decidere se comica, imbarazzante o drammatica. Quest'idea che Gravina possa in qualche modo, ad esempio con il colpo di mano di ieri, di anticipare le sue elezioni, il voto per il rinnovo della presidenza, possa in qualche modo riambire a tenere questo posto, è abbastanza clamoroso. Cioè, il fatto che si possa ricandidare, che possa addirittura risiedere lì, è clamoroso. Sono clamorose, secondo me, le dichiarazioni di Abodi, nel senso che Abodi dovrebbe indicarci la strada, e il ministro dello sport non deve indignarsi. Io mi indigno, i tifosi si indignano, ma non si indigna il ministro dello sport, se no non ha senso avere un ministero dello sport. Il ministero dello sport ci deve dare un'indicazione, ci deve dire così non va, dobbiamo muoverci in questa direzione. Il problema è che l'industria calcio in Italia è un'industria rotta, si è rotto, lo vogliamo chiamare giocattolo, chiamiamolo giocattolo. Non funziona più perché mancano gli stadi, perché il livello tecnico è basso, è scadente. E qui arriviamo al piano, diciamo, tecnico della faccenda. Sì. Il problema non è risolvibile parlando male di Spalletti. Spalletti ha sbagliato gravemente, poteva far giocare meglio questi calciatori, poteva dare un'anima a questa squadra. Ma è evidente a chiunque segua il calcio anche di lato, anche di sguincio, anche con disinteresse, è evidente che questa nazionale, questo calcio italiano, esprime una modestia di fondo che non ha prospettiva. Vi dico una cosa, il giorno dopo l'esclusione, come da liturgia, su tutti i giornali sono usciti i soliti pezzi classici che dicono da dove ripartiamo. Allora, se io vado a leggere questi articoli scritti da colleghi competentissimi, uso il superlativo assoluto non a caso, e questi colleghi competentissimi mi dicono che noi forse il cambio di rotta che ci prospetta Spalletti lo portiamo, lo realizziamo con Baldanzi, che quando gioca all'Olimpico, diciamo così, allo stato attuale ha dato qualche segno dell'idea che forse è uno che può giocare a un certo livello, forse. O con quell'altro ragazzino che è finito a giocare in Svizzera, come si chiama? Manco mi ricordo come si chiama, perché abbiamo
Udogi, ci sono questi nomi qui.
No, cioè, esatto. Quindi c'è un aspetto tecnico che, scusate, noi ci occupiamo di queste cose, quindi forse abbiamo una certa difficoltà a drammatizzare, ma dobbiamo farlo, perché il rischio è che se ti presenti alle qualificazioni mondiali con Retegui centravanti, con Esciaraui a largo a sinistra, c'è il rischio che non andiamo ai mondiali nemmeno questa volta.
Sì, quindi come ha detto Briatore, peraltro, d'altra parte mi viene da pensare anche che nel 2000, che tre anni fa non eravamo messi in modo diverso, magari era uno specchio deformante, è stato uno specchio deformante quella vittoria, che nel 2006 la struttura degli stranieri in Italia era la stessa. È chiaro che in questo momento siamo tutti depressi per Luigi, ed è il momento di, come dicevo prima, di raccogliere la spazzatura. Gravina ha chiamato il camion il 4 novembre, si diceva, giorno di San Carlo Borromeo, una volta era festa, adesso vediamo.
Salutiamo tutti Carlo, partendo da Carlo Genta all'ascolto. No, ma io credo che non è che nel 2006 il livello delle strutture, purtroppo, dei nostri stadi fosse migliore. Cioè, io sono d'accordo sulla divisione dei piani che ha fatto Fabrizio. Penso che però ci sia molto della contingenza tecnica, di una gestione in questo europeo che, onestamente, con tutto l'affetto e la stima che è sincera nei confronti di Luciano Spalletti, non abbia funzionato. Poi che il livello tecnico della nostra nazionale non sia
quello che c'era nel 2006 o che c'era nei meravigliosi anni 90, questo mi pare evidente, ma non è che da qui a 3 anni fa si sia rovesciato il mondo. Cioè, questa è una nazionale che vince l'Europeo e 6 mesi dopo perde con la Macedonia e saluta i mondiali successivi. Quindi voglio dire, esiste una dipendenza dal risultato che chiaramente fa opinione, ma dalla quale bisogna essere forti, bisogna essere lucidi. Cioè, è stato catastrofico quello che è successo, soprattutto per la maniera, non soltanto perché siamo usciti negli ottavi, ma per la maniera, che è stata imbarazzante, indecorosa. Scegliete voi gli aggettivi più forti che volete trovare, ma i temi sono separati. Cioè, da un lato c'è un tema di strutture, dove però bisogna capire di chi sono le responsabilità, perché se poi si provano a fare degli stadi e poi ci sono giustamente sovrintendenze o lungaggini o burocrazie eccetera, e questa cosa non la si riesce a fare, se poi abbiamo delle nazionali giovanili come l'Under 17, l'Under 19 e l'Under 20 che ottengono dei risultati strabilianti, perché l'Under 20 è vice campione del mondo, l'Under 17, l'Under 19, adesso vedremo la 19 proprio a proposito di Corradi, ma sono campioni in carica d'Europa. Cioè, vuol dire che qualcosa si sta muovendo dietro. Io sono d'accordo con Marotta, cioè secondo me la figura di un presidente federale, ma vale nel bene e nel male. Cioè, per me Gravina non ha avuto chissà quali meriti nel vincere l'Europeo nel 2021, e la responsabilità tecnica sulla scelta del 4-3-3 sgangherato che abbiamo visto l'altro giorno però non può essere data a Gravina, a meno che non si contesti a Gravina il fatto di aver puntato su Spalletti. Ma il giorno in cui è stato scelto Spalletti, io onestamente non ricordo, se ci sono, per carità, chiedo venia, anzi mandatemeli, non ricordo tweet o articoli in cui si diceva che disastro, abbiamo preso un allenatore scarsissimo, uno che farà Spalletti male in nazionale. È stato preso un allenatore che in quel momento sembrava un grande colpo a fronte di un grande problema. Quindi io dico, secondo me i piani vanno visti. Poi Gravina si può decidere di sostituirlo, per carità, lo deciderà democraticamente l'assemblea. Però secondo me non va valutato per questioni strettamente tecniche, perché sennò veramente si riduce il valore o l'espressione complessiva di un movimento calcistico al risultato di una partita o di una spedizione europea, ripeto, catastrofica, vergognosa.
No, ma certo, ma ogni volta,
scusate, come quella che abbiamo vissuto. Scusate,
dimmi Fabrizio.
Scusate, no, devo dire, per una volta dissento da Pier, nel senso, cioè, noi qual è il risultato che questa nazionale negli ultimi anni ha ottenuto? Non è andata ai mondiali per 2 volte. Esce da questa competizione europea in modo catastrofico. In mezzo misteriosamente c'è la vittoria degli europei di Londra.
Sì.
Allora, siccome noi c'eravamo, no, a Londra, allora forse è il caso che ce la possiamo anche adesso in controluce raccontarcela quello che è l'avventura di Londra. L'avventura di Londra è stata intanto una straordinaria sintesi di situazioni positive, perché c'era per esempio un'anima dentro la nazionale che si chiamava Gianluca Vialli, che ha illuminato quella nazionale e quello spogliatoio. Poi c'era da dire che a un certo punto Mancini è stato molto abile nello sfruttare quello che aveva tecnicamente al momento al massimo livello, e cioè aveva i migliori 2 centrali di quello europeo, che erano 2 vecchi signori della difesa come Chiellini e Bonucci. Aveva al massimo della parabola calcistica Verratti e Jorginho, e si fece bastare Donnarumma tra i pali. E sapete, ce lo ripetiamo sempre, no? Quando tu cominci ad avere il portiere, 2 centrali, 2 centrocampisti, a questo dobbiamo avere la forza di dirlo. A questo noi fummo straordinariamente avvantaggiati dalla fortuna.
Sì.
Perché la Spagna non ci fece vedere il pallone nemmeno in Inghilterra. Ai rigori vincemmo. Cioè, poi non è che noi possiamo dire che un campionato europeo, che quel campionato europeo lo vincemmo per meriti tecnici. No, noi quel campionato europeo lo vincemmo per una serie di circostanze favorevoli. Tant'è,
è un po' sempre così, però Fabri.
Beh, quella nazionale lì come fece bene. Le due partite veramente delle quali potevamo uscire erano Austria e Spagna. Secondo me nella finale abbiamo giocato meglio l'Inghilterra. Però io non è che contesto questo, Fabrizio. Io sono perfettamente d'accordo sulla tua analisi, sul momento complessivo del calcio italiano. Però io credo che
da un lato c'è la parte tecnica,
ho cercato su internet, si chiama Pafundi, quello su cui Pafundi, noi puntiamo.
Sì, Pafundi, sì, sì.
Ah, ecco, sì. Quello che secondo Mancini doveva giocare lui più altri 20.
Però io quello che ti voglio dire, è che per me ci sono
Pafundi.
Cioè, se si decide che ci sono presidenti federali migliori di Gravina, io posso essere d'accordo, però valutiamo su, cioè io sono d'accordo con quello che ha detto Marotta, un presidente federale, ma questo vale per Tavecchio, vale per qualsiasi presidente.
Vabbè,
secondo
me lo
devi valutare
come
dalla...
funziona, dai.
Piero, ma sappiamo come funziona. Non è che Gravina fa il commissario tecnico o l'allenatore. Ha preso l'allenatore che tutti volevano. Ragazzi, Spalletti lo volevano tutti. Fabrizio, se tu hai scritto un pezzo quel giorno lì in cui hai detto Gravina sta facendo un errore perché Spalletti non è un allenatore in grado.
Eravamo tutti contenti. Vabbè, intanto però si può dire una cosa, che il presidente federale quando sta dentro un ritiro e vede un allenatore che evidentemente è andato in cortocircuito, va bene? È andato in cortocircuito. Beh, quel presidente federale, secondo me, quando a Coverciano vede Spalletti che comincia a fare delle cose strane, perché questo è quello che è successo, che Spalletti da subito a Coverciano ha cominciato a fare delle cose strane. E è lì il presidente federale, secondo me, deve prendersi l'allenatore e gli deve dire: guarda che io sto vedendo delle cose, ma queste sono cose che si fanno nel ritiro di un club che poi c'ha una stagione davanti. E qui noi ci abbiamo 4 partite davanti e bisogna che a sti ragazzi gli diamo uno schema più o meno applicabile, non li facciamo viaggiare su Marte. Ecco, sì. Già questo avrebbe dovuto fare il presidente federale e invece non è successo, ma non è neanche questo il punto. Il punto è che perché lo sappiamo come va. Sappiamo perfettamente che un presidente federale che viene da 2 esclusioni mondiali, dall'uscita dell'Europeo in questo modo e dall'Europeo vinto in quel modo,
sì,
probabilmente verrà rieletto perché c'è un sistema di potere dentro il calcio italiano che probabilmente lo rieleggerà. E quando noi diciamo che viene eletto democraticamente, ma che, intendiamoci, qual è la democrazia? La verità è che il calcio italiano è fatto da un cartello di società che contano e pesano più di altre e c'è una logica di interessi e di poteri che vince sugli interessi veri del calcio italiano e dei tifosi italiani.
No, su questo, allora, secondo me sul fatto di discutere una responsabilità, chiamalo oggettiva come vuoi, del capo di questo sistema, secondo me è legittimo.
Certo, però il presidente federale secondo me lo si deve valutare sul complesso delle iniziative che mette in campo la federazione, il lavoro che fa sulle nazionali giovanili, il lavoro che fa sui ricavi commerciali. Ma Fabrizio, ma se non vai Gradina doveva andare da Spalletti e esonerarlo oppure o commissariarlo o dirgli devi giocare a 3, se no te caccio.
Ma che deve succedere? Scusa Pier, ma cosa deve succedere di peggio a un presidente federale se non va 2 volte ai mondiali, esce da un europeo in questo modo?
No, ma io sono d'accordo.
Non lo so, ditemi voi che deve succedere.
Fabrizio, ma tu avresti preso al posto di Spalletti?
Ma non è un problema di vista, di Spalletti. Ma lui non ha sbagliato a prendere Spalletti.
Anche su questo discutiamo, Fabrizio, perché sto discutendo l'attitudine di Spalletti a guidare la nazionale. Secondo me anche questo va messo in considerazione, cioè una discussione su Spalletti secondo me si può pure aprire, perché dopo fallimenti di questo tipo, per il modo, ripeto, più che per il risultato, allora secondo me tutto deve essere in discussione. Ragazzi, ci fermiamo un istante per un breve stacco, ma torniamo immediatamente su questi discorsi.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
No, perché vorrei ripartire da quanto dicevo, perché dico una cosa e poi sento Pierluigi Pardo e Fabrizio Roncone. Allora, ogni volta sento parlare in queste situazioni, in questi momenti di riforme strutturali, di sistema, riforme non più rinviabili, non più rimandabili, eccetera. Cose che in fondo nel loro senso concreto non capiscono, non ho voglia di capire. Ho molto più chiare le parole, ad esempio, di Ciacca, che leggo oggi sul Corriere della Sera e che dice: li ho guardati in faccia, avevamo già vinto prima di entrare in campo perché se la facevano addosso. Le parole di Rabiot, non è stata una sorpresa che la Svizzera abbia eliminato l'Italia, perché la Svizzera è più forte della Svizzera, e non credo che il sistema calcio svizzero, che la nazionale espressa la Svizzera dal punto di vista dei valori tecnici, sia una cosa da finimondo. Leggo Corvino giustamente imbestialito per le accuse alla primavera del Lecce, ma i club non sono enti che fanno beneficenza, e non lo era neanche nel 2006 nell'ambito di un mercato globale. Questo vedo e sento, Fabrizio. Quindi secondo me una discussione va aperta ad ogni livello, anche quella dell'allenatore.
Ma non c'è dubbio, quello dell'allenatore è certamente un problema, ma diciamo così, che tu gli allenatori li scegli, poi se gli allenatori sbagliano li mandi via. Questo succede anche nei club. Che vuol dire? La Roma ha preso Mourinho e ci ha vinto un paio, una coppa, è andato in finale e poi l'hanno mandato via. Succede sempre nei club. Gravina prende Spalletti, in quel momento è l'allenatore campione d'Italia, e Spalletti va male, va bene, mandiamo via Spalletti, qual è il problema? È sempre successo nel calcio, ma non è questo il problema del calcio italiano, scusate, noi non è che non siamo andati a due mondiali per colpa di Spalletti, non siamo andati a due mondiali, ne abbiamo vinto uno per fortuna e siamo usciti da questi, perché abbiamo dei calciatori modesti, scarsi. Poi possiamo teorizzare che l'Italia probabilmente allenata meglio, forse allenata da un allenatore più pragmatico, Ancelotti, Allegri, forse avrebbe fatto un 4-4-2, 4-3-3 più elementare, e forse 3-5-2. Andavamo sì, 3-5-2, quello che vi pare, poteva giocare meglio forse di come ha giocato, erano schemi che conoscevano e saremmo arrivati dove? Forse ai quarti, ma quando rincontri la Spagna è sempre una testa così ti fa, perché è un altro pianeta. Quindi il problema di Spalletti, tra l'altro, vedete, faccio piccola previsione, si risolverà da solo, perché se Spalletti ha letto i giornali che ho letto io oggi e ha letto le dichiarazioni e tutte le interviste che sono uscite oggi, a cominciare da interviste uscite sul Corriere della Sera, sì, secondo me Spalletti si dimette, perché Spalletti non può sopportare di stare in un posto trattato e francamente anche umiliato così. Sbagliato, sa di aver sbagliato, ma io non lo so se lui
ma sono d'accordo con te, ma infatti non lo merita, è un grande allenatore, non lo merita, però l'adeguatezza di Spalletti a questo ruolo secondo me va discussa insieme agli errori che ha fatto, perché
ma non c'è dubbio.
Il tonfo è stato troppo clamoroso, questo non toglie niente a Spalletti.
Mi spiegate che cosa vuol dire va discussa? Cioè, se voi mi dite guardate, la federazione ha sbagliato perché Spalletti ha dimostrato di non essere adeguato e deve essere mandato via, questa è una posizione chiara, io posso essere d'accordo, posso non essere d'accordo, ma è una posizione chiara. Discutere che vuol dire discutere Spalletti? Lo stanno discutendo tutti Spalletti, è chiaro che non è andata come doveva andare, è altrettanto chiaro che, ripeto, il giorno in cui Spalletti è stato preso non c'è stata una persona, almeno magari mi sbaglio, qualcuno ci sarà stato, ma non me lo ricordo, o comunque il coro complessivo era un coro di giubilo nei confronti di un allenatore che veniva da un'impresa sportiva clamorosa, che aveva fatto un calcio non solo vincente ma bellissimo col Napoli, che veniva celebrato da tutti giustamente per la qualità di quel calcio lì, e la federazione lasciata da Mancini improvvisamente per andare a fare legittimamente un'altra esperienza da un'altra parte del mondo, molto ben pagata, quindi non entro nel merito, è andata e ha preso Spalletti. Cioè io quello che faccio fatica a capire, cioè che è ovvio, è disastroso quello che è successo, però ecco, io a me di fare tra virgolette la cosa populista, di dire è uno schifo, è una vergogna, via tutti, fanno schifo, il calcio italiano va bene, quindi
siamo andati a due mondiali
e chi prende questo?
Siamo andati a due mondiali,
ho capito, che vogliamo fare?
A due mondiali.
Ma sono d'accordo, è una catastrofe, sono d'accordo.
Non arriva
Pardo o Roncone o Genta con la bacchetta magica e si metta ad allenare.
Detto
abbiamo
che
preso l'allenatore più bravo che c'era.
Innanzitutto la rifondazione
di qualsiasi cosa della vita è un processo che non è una bacchetta magica. Quindi una cosa che tu fai in un'ottica di medio
periodo. Cominci.
Cominci, hai un under 20 che ha fatto, che è vice campione del mondo, hai un under 17 che è campione d'Europa, hai un under 19 che è campione d'Europa,
e
queste cose conteranno.
Non va alle Olimpiadi. E perché l'under 21?
Va bene, l'under 21
va alle
Olimpiadi. Under 17 e under 19 sono campione d'Europa, under 20 è vice campione del mondo. Ma io non è che voglio fare. Cioè, a me, non è che io
ma dove sono questi
mi diverto molto di più a fare.
Dove sono?
Dove sono?
Dove sono? Qui c'è un tema, allora se vuoi, di rapporto con i club. Questo è un tema.
E chi lo gestisce?
Fatto che probabilmente...
chi è che sovrintende?
E chi lo
questo,
gestisce? Chi è che decide se i ragazzi dell'Under 17
so.
Dell'Under 19 chi è? Il presidente federale che decide che...
No, decide,
ah, che decide che... vada Marotta e gli dice: senti, no, adesso decide, tu questi qui me li fai giocare perché
la loro attitudine
decidono i club come in qualsiasi paese possiamo... del mondo. Ma in Inghilterra, ragazzi, dove non vincono dal 66, che è il movimento calcistico più figo, più bello, più ricco al mondo, la Premier League, c'hanno i miliardi, hanno fatto per anni, non sono andati ai mondiali, non sono andati agli europei, hanno fatto figuracce, magari stavolta vinceranno, da un certo punto di vista sarei anche felice. Cioè, voglio dirvi, il calcio, il risultato del campo è qualcosa che chiaramente cambia completamente gli umori, i punti di vista, però deve essere analizzato, secondo me, in relazione a quelli che sono gli strumenti per poterlo cambiare. Se i nostri ragazzi non giocano nei club italiani è perché evidentemente le società italiane non si fidano così tanto, non hanno una grande propensione al rischio, non è un paese per giovani, vogliamo allargare il concetto fuori dal calcio, e quindi ci si fida poco di chi è giovane. Cioè, è un tema culturale, ma non è che per decreto il presidente federale piuttosto che il Viscidi, il signor Viscidi, che fa sono... il coordinatore, va da Marotta e gli dice: senti, tu adesso all'Inter ne prendi 3 o 4 e li fai giocare almeno 45 minuti.
No, ma non puoi, no, perché poi lì decide il mercato, quindi anche questo è un discorso, bisogna sgombrare il campo, perché come ho detto prima i club non sono tenuti a fare beneficenza a nessuno, neanche alla nazionale, secondo me. Beh, è stato tutto molto bello, molto interessante. Io ringrazio ovviamente Pierluigi Pardo, ringrazio Fabrizio Roncone, con cui ci sentiamo presto e riprendiamo questo discorso che è molto profondo. Mi fermo per la borsa e torniamo con Leo Turrini.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è il più grande disastro che si poteva, che si è compiuto, no? Noi siamo l'unica nazionale che, a parte Donnarumma, nessuno li vuole questi, no? E ti devo dire che se non c'era Donnarumma, in vena di miracoli prendevamo 5-6 pere da tutti quanti. There's no time for us.
There's no place for us. Allegri, come CT della nazionale, come lo vedresti?
Top. Non ha più la pressione di tutti i giorni. Io ho parlato con Max subito per la partita, ha detto: noi siamo italiani, dobbiamo giocare come giocano le squadre italiane, con la gente che abbiamo, non è che possiamo scimmiottare, noi non siamo la Spagna. In questo momento è la quarta forza in Formula 1, per cui siamo lì, ci sarà cambio piloti il prossimo anno, ma i piloti contano sempre, però contano quando hanno una macchina che possono guidare.
C'è su piazza Sainz
possibilità che interessi tante, anche se in questo momento l'Alpine noi dobbiamo mettere a posto una macchina. Nel 2026 l'Alpine va sul podio.
Ci sono anche gli immortali, Wants to Live Forever, Flavio Briatore, che abbiamo sentito qui a GR Parlamento. Il 4 novembre ci sono, come detto, le elezioni federali, non ci sono candidati, anche se forse torna pure Abete. A proposito di Highlander, io uno ce l'avrei. Buongiorno Leo Turrini.
Maestro Gente, ma lei è tornato, non è stato trattenuto
no, per un pelo, per un pelo.
Dell'Oklahoma,
per un pelo.
Ma sono veramente felice.
Vede.
Però guardi, io sono in coda sulla Piero Cormano. Lei mi chiede come mai.
Come mai?
Perché tutta la gente qui in macchina sta discutendo. Ma è messa peggio la nazionale azzurra di Spalletti o la nazionale rossa di Fred Vasseur? C'è questo contenzioso, capito? Perché noi siamo arrivati, mi conceda, sotto il solleone a cospetto di autentici disastri. Gli italiani del pallone, lasciamo stare, avete fatto sentire Briatore. Ora questa è la dimostrazione di come è ridotto un paese.
Cioè?
Se si pensa, se si pensa che una soluzione ai disastri di una nazionale di calcio che non va ai mondiali dal 2014 li possa dare il mio vecchio amico Flavione Briatore, certo. Allora siamo veramente alla frutta. Sì. Mandate a chiedere un parere anche a Balotelli. Che cazzo,
già fatto, già fatto, anzi, no, già fatto, già fatto.
Anzi, mi permetta, maestro Genta, voglio dire una cosa.
Sì.
Lei ha fatto ascoltare quell'intervento di Super Mario Balotelli.
Sì.
Che ha detto: ma come?
Con tutte le cose
serie. Parte del fatto che io forse ho bevuto quando la nazionale fa quella figura lì. Allora io stamattina ero a lavorare in ufficio, no?
Sì.
Mi hanno rimproverato e ho detto al mio datore di lavoro: ma che cazzo vuoi da me? Pensa alla nazionale di Spalletti, capito? Poi, sempre seguendo l'esempio di Balotelli, quando sono uscito dall'ufficio, avevo parcheggiato in zona vietata, c'era un vigile urbano, voleva farmi la multa, e io gli ho detto: ma cosa mi fa la multa? Pensi alla nazionale di Spalletti.
Sì, no,
Balotelli è un genio.
Ma Balotelli
ha dato un alibi.
A me manca tantissimo.
Ha dato un alibi a tutti.
No, ma ha dato un alibi a tutti.
Anche alle nonne che picchiano i nipoti.
Turrini,
e
ma
uno
lei
ti dice: ma perché tu nonna picchi i nipoti?
E guarda la nazionale. Guarda che disastro.
Ma pensa alla nazionale.
Ma certo, ma è un vecchio saggio.
Ma che disastro.
Ma è diventato un vecchio saggio. Ma lei, c'era a Varsavia nel 2012? Lei c'era a Varsavia nel 2012?
No, io c'ero, non solo, le dirò di più. Le dirò una cosa.
A me manca Balotelli e Cassano, mi mancano.
Mi faccio dire una cosa che ho anche scritto oggi nella mia rubrica Euroleo, che lei non legge.
Io la leggo,
su Carlino come... Nazione Giorno. L'ultimo gol dell'Italia ai mondiali, quando ancora giocavamo ai mondiali, chi l'ha fatto?
Sì, no, ma lo so benissimo.
L'ha fatto
io.
Super Mario,
ma lo
Balotelli,
so, ma certo.
Contro l'Inghilterra 2000. Sa dove eravamo? Io c'ero. Perché lei è del club Escape from the News? No,
sì, no,
eravamo in Brasile, a Manaus.
Sì.
Eravamo in Brasile a Manaus.
Sì.
Io ho visto quel gol di Balotelli e ho detto: sta per iniziare una nuova epoca d'oro per il calcio azzurro. Dopodiché non ne abbiamo più azzeccata una, perché l'europeo di Mancini fu solo una grandissima botta di culo, adesso lo possiamo dire. E Balotelli è finito, che esce dai bar di notte, casca. E
però
dice:
guardate
cosa pensate,
certo,
le mie cadute.
È un vecchio
pensate
saggio.
Alla nazionale di Spalletti.
Sì, intanto,
allora lei mi dica:
intanto avere il Balotelli del 2012, averlo.
Quella là ero anche là a Varsavia.
Pure
lei mi telefonò pure.
No, ma c'ero. Adesso cosa le telefonò a cosa che c'ero?
No, io no, lei
no, io c'ero
mi fece intervenire sulla no, lei non c'era. Lei non era a Varsavia, lei era a Danzica, in compagnia di un gruppo di ballerine
transfughe
dall'Albania. Adesso non scendiamo su questi particolari. L'aspettammo tutti ai microfoni per Italia e Germania,
ero
la doppietta di Super Mario. Ma lei era messo come il Balotelli di oggi, cadeva per strada.
Sì, ma Danzica avevano delle splendide televisioni, quindi
sì, televisioni, bravo. Ma come sta lei, maestro Genta?
No, io molto bene. Sto molto bene. Quasi meglio di Carletto e di Sainz, che si beccano come galletti. E
mamma mia,
tanto come dice Briatore, che è il mio guru, le confesso, gli altri corrono.
Non avevo dubbi, ognuno si sceglie il punto di riferimento che
vuole, che si merita, soprattutto
Briatore.
E soprattutto che si merita.
E allora,
e no, però gli altri corrono.
La nazionale di calcio, la nazionale rossa, mamma mia,
noto che gli altri corrono, mettono in croce Max, che fa anche a cazzotti in pista con Lando Norris. A proposito,
allora,
basta
guardi,
penalizzare i piloti
perché
corrono, let them run, lasciateli correre.
No, mi faccia dire la cosa imbarazzante. Domenica scorsa, qual è stata? Che la migliore Red Bull è quella di Verstappen, la migliore McLaren è quella di Norris, fanno in senso metaforico a cazzotti in pista, quindi si autoeliminano come l'autoscontro, no? E chi vince? Non la Ferrari, vince la Mercedes di quella sogliola fredda di Russell, no? E noi abbiamo preso Hamilton per l'anno prossimo. Allora è vero che Hamilton adesso ha letto, no? Sta cercando di comprare il team di moto di Gresini, sì, no? Perché si è ormai talmente immedesimato nella nostra emilianità che vuole anche occuparsi delle due ruote. Ma non esiste che se Verstappen e Norris fanno a cazzotti, come ho detto prima metaforicamente, la Ferrari arrivi terza. Questo è un problema che ci induce a riproporre la riflessione: chi sta peggio tra Spalletti e Vasseur? È lei che è il più bravo conduttore radiofonico che ci sia Spalletti in Italia e anche in Europa. Mi dia la risposta lei.
Sta peggio Spalletti, mi creda, sta peggio Spalletti, perché è vero che il terzo posto di Sainz è stato, come lei ha definito, l'europeo di tre anni fa, no? Cos'è che ha detto l'europeo di tre anni fa? Fu una...
Ma ho detto una botta di fondo schiena, sì, quella... ormai è evidente.
Beh, ma anche il terzo posto
perso
di... anche...
con la Macedonia del Nord, abbia pazienza.
Anche il terzo posto di Sainz, infatti...
è come se lei, scusi, no, ma... lei conduce la più bella trasmissione d'Italia che tutti i convocati
forse
sono
del
24.
Mondo, forse del mondo.
No, sì, aspetti, e finisse a condurre una trasmissione a radio VGU, sì, alle 6 della mattina, sì, capito?
Mi piacerebbe
lì
molto,
si capirebbe però, che lei è arrivato a tutti i convocati per puro caso,
sì, cioè,
per fortuna. Noi dobbiamo avere l'onestà, come... mi scusi, so che lei è scappato alle grinfie dell'FBI.
Cosa pretende da uno che ha come punti di riferimento Briatore, Balotelli?
No,
cosa pretende lei?
Perché lei mi ha messo in mezzo Briatore, Balotelli,
certo,
mi ha veramente
travolto
con il malumore. Però lei mi deve far dire questo: la vittoria del 2021,
sì,
all'europeo ci ha fatto più male che bene, perché in realtà è stato un episodio assolutamente casuale. Dobbiamo avere, ripeto, l'intelligenza, l'onestà di ammetterlo. Prima del 2021 niente, dopo niente, allora quello là è stato un momento bellissimo, per carità, ma che non ci rappresenta, capito? Guardi, io le dico un'altra cosa.
Le nazionali
oggi
sono così,
le dico una cosa.
Sono un meraviglioso
prima che lei mandi il traffico.
Sì,
perché io tutte le volte che dico cose sensate lei mi dice traffico.
Infatti lo farò
e
anche
mi spezza
volta
il filo del discorso. Adesso arriva il traffico. Guardi, è molto più probabile che oggi ci sia in onda sulla 7 il Palio di Siena commentato da Pardo,
cosa che accadrà,
che ormai ne fa di tutte, che non che noi ci qualifichi per i mondiali di calcio del 2026. Glielo dico, il problema è questo, perché noi rischiamo veramente per il terzo mondiale consecutivo di non andarci, Spalletti o non Spalletti, Gravina o non Gravina. E voi che raccontate il pallone di tutte le sedi dovreste cominciare a fare questo discorso. No, io guardo il Palio di Siena e lei manda il traffico.
Io mando il traffico dopo averle fatto notare che uno dei miei punti di riferimento che abbiamo citato, cioè Flavio Briatore, questo l'ha detto, l'abbiamo sentito prima, ha detto col cazzo che andiamo ai mondiali, ha detto così, testuale. Traffico, come lei dice.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sì.
Eccolo qui Cristiano Ronaldo.
Oh, è umano anche lui.
Non importa se sei belli. Hai visto l'Italia cosa ha fatto? Loro non sono stati belli e non hanno vinto neanche, quindi non conta essere belli, come lo dice Allegri. Bisogna essere vittoriosi, quello che siamo.
Ronaldo, povera stella che piange dopo aver sbagliato un rigore, per fortuna c'è il suo portiere che gli ha parato tutto, e poi Rabiot che dice, cosa volete voi della Francia? Allegri insegna, anche Allegri uno dei miei punti di riferimento insieme a Briatore, Balotelli, Cassano e Turrini. Questi sono i miei punti di riferimento
nella
vita.
Caro maestro Genta, io mi meraviglio, le posso dire una cosa? è stato appena pubblicato un libro del nostro collega di Radio 24 Cruciani, sì, no? Suo fraterno amico. Lei, sì, cosa aspetta a pubblicare a sua volta? Un book destinato a scalare la classifica dei best seller?
Sono troppi.
Perché io voglio leggere anche Genta, non gente, Genta di mare, ispirato dal brano di Tozzi e Raff di 40 anni fa, quando io ero già molto anziano, dove lei racconterà tutte le sue avventure.
Sì.
Senta, mi conceda una cosa, però
dica,
adesso
dica.
Perché immagino che parlando di Nassau, io vorrei ricordare, perché l'avevo anche conosciuto, Comunardo Nicolai.
Bravo, fatto bene. Gli avrei
che
detto
se n'è andato oggi, che è rimasto nella memoria collettiva di che c'era per gli autogol, quando in realtà ne fece solo due, poverino. Uno in un Cagliari, Juventus Cagliari, che valeva lo scudetto, che poi vinse il Cagliari di Riva, e uno in un'altra partita, Catanzaro Cagliari. Era una persona fantastica, oltre che un bravo giocatore, un bravo difensore, e sono lieto di poter rendere omaggio alla sua memoria oggi che se n'è andato. Sul resto cosa vuole che le dica? Noi ferraristi ci troviamo in una condizione che ci possono invidiare certamente i fan di Spalletti, ha capito?
Sì.
Nel senso che bene o male noi qualcosina riusciamo a fare. Adesso andiamo a Silverstone e anche qui vorrei farle un'altra citazione dedicata alla memoria, mi perdoni, perché lei, appunto, Club Escape from the News.
Sempre.
No, nel 2018 la Ferrari vinse a Silverstone e fu l'ultima volta con Vettel al volante, ma mi piace rammentare quella data perché fu l'ultimo successo di Sergio Marchionne, presidente della Ferrari, che poi di lì a poco si spense. In quel momento la Ferrari era in testa in Formula 1 entrambi i mondiali, quello piloti e quello costruttori. Quella domenica sera lì io aspettavo il consueto comunicato che Marchionne faceva sempre dopo una vittoria della Rossa nei Gran Premi, e non arrivò, e mi resi conto che stava succedendo qualche cosa che avrebbe comunque rattristato tutti. Mi fa piacere dirlo adesso, perché bene, andiamo appunto in Inghilterra e speriamo che Sainz e Leclerc siano in grado di darci una soddisfazione. Ne abbiamo bisogno, perché sennò ci rimangono solo Sindar, Berrettini, la Ducati e Bagnaia, capito?
Sì, no, allora anche Musetti fare? Non se la passa. Questa benissimo, perché sta perdendo il secondo set.
Lo so. Poi no, oggi ma più c'è che la altro tappa del Tour del Galibier.
Beh, Galibier, cioè Galibier.
Gente, lei è bravissimo.
Tutta roba per gli
posso
altri.
Posso dire una cosa?
Dica.
Gente, voglio dire una cosa che mi viene dal fondo. Lei è bravissimo. Lei è veramente bravo. Io non capisco perché alla 7 chiamano Pardo, non lei, a commentare il Palio di Siena,
che peraltro è una delle mie grandi passioni, è il Palio di Siena. Lei
no,
sa,
ma guardi,
che
io, ma certo, ma lei sicuramente con le cavalli, le scommesse, io adesso mando subito un WhatsApp a Urbano Cairo,
sì,
l'editore della 7, gli
saluti.
Dico, ma perché chiamate quel salsiccione di Pardo che dice sempre le stesse cose, parla in romanesco, e non chiamate Genta? Noi qui ci dobbiamo finalmente ribellare, ma capito?
Sa,
noi dobbiamo cambiare.
Comunque, d'altra parte, io sono in minoranza, uno che ha come punti di riferimento Briatore, Cassano, Balotelli e Leo Turrini, dove vuole che vada, cioè lei capisce queste cose. Senta, io la saluto, è sempre un piacere parlare con
così
lei.
Così è finito.
Beh, sì,
ma per me,
cose
io,
belle,
che io la adoro. Io quando parlo con lei, Genta, mi ricordo Jean Birkin, Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus,
è una roba del genere.
Allora,
quella,
la prossima settimana spero di ritrovarla se l'FBI non l'ha ancora arrestata per i 9 figli non riconosciuti che lei ha dal New Mexico all'Arizona, ma spero sia ancora piede libero.
Non le posso fare promesse, ma cercherò di esserci martedì prossimo. La ringrazio, come sempre, sì, maestro Turrini.
A presto,
grazie davvero. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia e Musetti che ha perso il primo set e sta perdendo anche. No, sono 5 pari nel secondo set. Ha fatto il break, quindi è ancora in partita. Bene, ciao a tutti.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!